Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao, ciao, buongiorno.
Subito, subito una domanda, Luca, che ti voglio fare. Come ha detto ai lavori, più che di tanti altri mi puoi dare questa risposta. Tutto sulla questione plusvalenze ruota attorno alla questione che dalla Procura avrebbero elaborato un algoritmo che possa definire un parametro preciso per il valore di un calciatore, perché il problema da che cosa nasce? Dal fatto, sì, ok, uno ha venduto dei giocatori, però ha fatto su lui il prezzo, giocatori che però magari non hanno grandi presenze, non hanno di fatto dei valori che possono stabilire quel prezzo. E allora il discorso è proprio qui, ruota tutto attorno a qui: è possibile stabilire un valore oggettivo a un giocatore, o questo processo rischia semplicemente di poi ancora una volta non trovare una soluzione, ma aprire un interrogativo che poi dovrà essere risolto in qualche modo?
No, non esiste un modo. Può esistere un'indicazione, un prezzo preciso non si può dare, perché
quindi l'elaborato di chi ne è, ricordiamolo, che avrebbe elaborato un algoritmo per stabilire le plusvalenze.
No, ma non l'ha fatto. Guarda, gli algoritmi ce ne possono essere tanti, certo. E tante anche società di consulenza hanno cercato, e magari anche perché no, trovato un sistema per prezzare dei giocatori, okay, per dare un valore a dei giocatori. Poi bisogna fare una distinzione alla base fra prezzo e valore.
Certo.
Un conto è un prezzo, un conto è un valore. Il valore di mercato oggi di dico un giocatore a caso, Mbappé, è sicuramente molto alto, il prezzo è decisamente più basso, perché intanto sarà a zero al prossimo mercato, ma se l'avessero venduto a gennaio sarebbe stato 50 milioni di euro, lì nessuno sarebbe intervenuto per dire l'hai comprato a meno, no? Per dire. Quindi prezzo e valore sono assolutamente diversi, ed è difficile oggi riuscire a dare una valutazione. Peraltro oggi noi leggiamo le operazioni di allora con gli occhi di adesso, sapendo che quei giocatori su cui si è fatta una scommessa evidentemente non sono diventati abbastanza importanti. Magari lo diventeranno nel futuro, magari non lo diventeranno mai. Sono sempre dei rischi che una società si accolla, su questo non c'è dubbio. Ci sono dei benefici, bisogna poi capire quali plusvalenze sono state tossiche tra virgolette e quali no. Si può avere un'indicazione rispetto a quello che poteva essere un valore di mercato.
Okay. Sì, sì.
Dal momento che tu hai un'indicazione rispetto al valore di mercato, devi capire se questa plusvalenza è stata fatta in maniera gonfiata per risolvere eccessivi problemi di bilancio, oppure se è stata fatta gonfiata perché in quel momento io pensavo che il giocatore potesse valere quella determinata cifra o meno. Però dopo bisognerebbe intanto andare a riguardare tutte le operazioni di mercato che sono state fatte. Alcune volte bisognerebbe prendere anche come parametri i valori dei giocatori che non rientrano fra le plusvalenze, oppure certo, che rientrano con plusvalenza. Insomma, è un concetto molto difficile. Io non sto dicendo che tutte le plusvalenze sono buone, per carità. Io penso che ci siano state alcune operazioni in cui sì, non sono stati inseriti dei giocatori, ma questo vale per quelle prese sotto esame come per tante altre, che hanno avuto un valore magari più alto di quello che si poteva presumere potesse essere di mercato e che poi non l'hanno, come posso dirti, non hanno poi controverificato, non l'hanno poi fatto diventare attuale. Ci nascondiamo sempre dietro il discorso di Zaniolo, che era stato inserito come contropartita tecnica nell'operazione Nainggolan. Delle due, no, è evidente che è l'Inter quella che ha pagato e che poi ha anche messo un giocatore che invece è diventato ancora più prezioso del Nainggolan da cui partiva l'operazione. È un'operazione anomala, se vogliamo dire, ma no, tutta, perché è raro trovare che ci siano delle situazioni così. Ti posso fare anche tanti altri esempi, però al contrario. Bastoni, che è stato valutato dall'Inter 31 milioni di euro nell'operazione che ha portato Bastoni all'Inter, allora sembrava un prezzo spropositato, oggi è la metà del valore che ha Bastoni, proprio perché è diventato titolare dell'Inter.
Esatto.
Per dire, quindi bisogna capire quanto è
Zaniolo stesso, no? Quando fu inserito nella trattativa.
No, ma io ti dico, infatti stavo parlando di Zaniolo, sono partito da Zaniolo per arrivare a Bastoni. Sono pochi i casi, obiettivamente, sono pochi i casi in cui c'è un valore comunque alto che viene raddoppiato, triplicato, nel caso di Zaniolo decuplicato, no? In alcuni casi si può mantenere più o meno, in altri casi spesso si va sotto, soprattutto quando ci sono scambi. è una pratica che viene utilizzata, bisogna capire se questo, il vero nodo è capire se questa pratica utilizzata viene utilizzata per falsificare i bilanci, quindi per permettere le iscrizioni ai campionati o per permettere un bilancio
sano,
come dire, sì, ma che poi ha delle ripercussioni molto pesanti in futuro, perché poi ti carichi dei costi,
certo.
Ti carichi l'ammortamento, ti carichi l'ingaggio, non è che
appunto,
non hai costo,
non è che tu scarichi e via,
è una cosa nell'immediato e poi per il futuro comunque hai delle conseguenze abbastanza importanti. Quindi capire il grado di tossicità equivale a dire se io ho truffato o meno. Ora è chiaro che il volume potrebbe essere un indicatore, ma bisogna vedere anche un volume rispetto a cosa,
esatto.
No? Oggi perché si dice che le due squadre di Serie B, ovvero Pisa e Parma, potrebbero rischiare di più delle squadre di Serie A? Perché il volume delle operazioni per una società come il Pisa, che fattura, non lo so, 10, 12, 15 milioni di euro l'anno, non lo so, sto dicendo dei numeri a caso, chiaramente un'operazione da 3 milioni di euro ha un impatto chiaramente in percentuale superiore rispetto a quello che potrebbe avere in una società come la Sampdoria.
E poi vabbè,
fattura 80, 90 o 100.
In alcuni casi tipo Pisa e Parma, chiaramente tu là puoi ancora anche capire ancora di più se quei soldi sono serviti per l'iscrizione al campionato, e lì c'è il comma 2 dell'articolo 31, credo, no?
No, quindi, ma appunto, quello che ti voglio dire è che possono servire al discorso campionato.
Sì.
Ma anche qui bisogna andarla a verificare poi.
Ovviamente.
La giustizia sportiva lavora al contrario della giustizia ordinaria, nel senso che se nella giustizia ordinaria l'onere della prova è a carico dell'accusa, nella giustizia sportiva è esattamente il contrario. Io ti accuso e tu mi devi dimostrare di essere innocente o comunque non colpevole. Quindi
ecco,
sono dei tempi molto più rapidi, ci sono dei processi che chiaramente possono avere delle lacune, ma questo è però un patto che viene sottoscritto, certo, dalle società che sono affiliate alla FIGC.
Dopodiché,
se tu vuoi partecipare al torneo organizzato dalla FIGC, questo devi fare.
Ovviamente. Dopodiché, per esempio, nel caso della Juventus, delle operazioni sotto l'ingrandimento non sono più Cancelo Danilo o Pjanic Arthur, ma Audero alla Sampdoria, Portanove Petrelli al Genoa, Tonghi al Marsiglia, nello scambio con Ache e Moreno ceduto al City, insomma questi scambi qua. Però per esempio andando su Audero, o anche voglio tornare addirittura a Mandragora, no? Si diceva tanto, ma come fai a valutare un giocatore così? Poi però abbiamo visto giocatori diventare importanti per le rispettive squadre, quindi...
No, ma io posso dirti, Audero che possa valere 20 milioni di euro come scritto a bilancio, ci può anche stare, magari il problema lì sono il valore che viene dato ad alcune contropartite tecniche,
esatto,
per dirti, no? Io penso, sul discorso di Mandragora è un'operazione complessa, l'altro discorso è quello di Rovella, no? Per cui c'era un contratto in scadenza che,
certo,
viene allungato e poi ci sono oggi per esempio giocatori che sono all'interno dell'operazione di Rovella stesso è titolare inamovibile nell'Under 21, Portanova ha cominciato a essere titolare in Serie A, cioè è vero che allora il valore poteva essere eccessivo, perché questo nessuno lo mette in dubbio, cioè non è che stiamo cercando di nascondere la polvere sotto il tappeto, è che si fa una valutazione sul futuro. L'unica cosa che mi verrebbe da dire è che per le società quotate in borsa, quando ti assumi un rischio del genere è come se tu facessi un investimento che potresti giudicare rischioso, per cui dici: se mi va bene ho fatto bene, se non mi va bene ho comunque investito una cifra che poi non mi è tornata indietro, e quindi magari ci può essere anche questo accessorio della mancata comunicazione di un determinato fattore di rischio. Oggi è difficile stare a pensare che le plusvalenze possano essere riconosciute facilmente sia dalla giustizia, plusvalenze tossiche, possano essere giudicate in maniera precisa, rapida e netta dalla giustizia sportiva o dalla giustizia ordinaria. Ed è un problema che la federazione sta affrontando proprio grazie a questo tipo di algoritmi di cui tu parlavi, perché oggi ne fa uso, diciamo fra virgolette, l'accusa. Se ne dovesse far uso invece la federazione, dove non ti può dire a te la federazione quanto deve valere un giocatore, perché questo spetta alla società. La società ha il diritto di fare un investimento da 100 milioni di euro per Luca Marchetti, poi se Luca Marchetti è un brocco, problemi della Juventus,
certo,
del Milan, dell'Inter, della Juve, della Roma, del Napoli, di chi mi compra 100 milioni. Chi mi compra 100 euro fa un affare, chi mi compra 100 milioni non lo fa. Però questo è una problematica che riguarda il libero arbitrio dell'imprenditore. Cosa potrebbe fare la federazione? Stabilire che c'è una sorta di campanello d'allarme per cui, se dato il mio valore secondo una serie di conteggi X, io valgo 150 euro, se lo scambio fatto con me supera un determinato valore e se c'è uno scambio in mezzo, se supera, ne so, del 30% il mio valore stimato, suona un campanello d'allarme. Allora io a quel punto non ti dico che la plusvalenza è sbagliata, ma vengo a dirti: guarda che io a questo punto vengo a fare un controllo e ti dico, tu stai facendo questa operazione, questa, proprio questa specifica qui, perché ne hai bisogno a livello di bilancio o perché ne hai bisogno a livello tecnico?
Esatto, no, il discorso è molto chiaro.
L'altra cosa che si potrebbe fare per evitare questo tipo di ricorso alle plusvalenze tossiche, che ogni ciclicamente stato utilizzato dal calcio italiano, senza purtroppo per la giustizia sportiva parlo ad arrivare a una definizione. Ti ricorderai il discorso delle plusvalenze di Inter e Milan?
Sì, 2008.
Esatto. L'altra cosa è, dal momento in cui una plusvalenza non è una parolaccia,
no,
la plusvalenza è una virtù,
è normata.
Fare plusvalenza è il sogno di ogni società.
Esattamente, l'Atalanta e Sassuolo ci hanno costruito
perfetto,
delle realtà,
anche l'Empoli,
esatto,
il piccolo,
certo.
No, per dire. Dal momento in cui tu però fai uno scambio, come dicevamo prima, ti assumi un costo.
Ok.
L'altro parametro su cui si potrebbe basare questo tipo di riflessione, che potrebbe fare, ma magari farà la FGC, perché io so che ci stanno pensando a questo tipo di situazione, dal momento in cui la plusvalenza ha un costo e il costo supera o pareggia il beneficio che tu hai, quella plusvalenza magari non viene conteggiata nel bilancio.
Ok, perfetto. No, la visione è chiara. Ti dico soltanto che ci sono alcuni ascoltatori che, per esempio, poi sul 2008 ricordiamoci anche di Milan Inter che vennero indagati e lì poi il caso fu chiuso perché il fatto non costituisce reato. Cosa
perché
che secondo me
non si riuscì a spiegare, esatto, come poter dare un valore e un prezzo ai giocatori. Il problema è tutto lì.
Ed uscirà anche adesso questa dicitura, immagino.
Non lo so, magari cercheranno di ancorare perché trovare un punto, perché poi non è che gli inquirenti sono tutti quanti dei sobillatori del sistema.
Assolutamente
cercando
no.
Di fare il sistema funzioni nel miglior modo possibile, quindi evitare il ricorso a delle istituzioni buone che in alcuni casi diventano nocive per il sistema. Magari il fatto che si possa insistere, che si possa trovare un'altra strada per cercare di ancorare il prezzo al valore, prima o poi riesce.
Però secondo me quello poi andrebbe fatto addirittura prima che, cioè,
certo, vabbè, certo,
non è che tu puoi fare un processo e stabilire delle cose,
secondo me. Però prima o poi, no, uno deve mettere un punto,
sì, sì.
Per cui uno dice: vi siete comportati male, abbiamo certificato che vi siete comportati male, da oggi in poi chi si comporta in questo modo incorrerà nelle stesse sanzioni in cui,
esatto,
sei incappato te.
Poi speriamo che sia un punto e non un punto all'italiana, cioè che metti un punto, poi interviene, perché anche in questo caso, no, alla fine quel giudizio finale interverrà il collegio di garanzia, il CONI, che può confermare o ribaltare tutto.
Sì, ci sono tre gradi di giudizio.
Esatto, come sempre, però
ormai praticamente,
esatto,
no?
Ognuno a volte vedi col caso del Covid, per esempio, delle partite rinviate,
certo,
eccetera.
Certo.
Anche
beh,
qui ognuno è andato in una direzione.
Lì c'è stato anche l'interesse chiaramente della giustizia ordinaria, fondamentalmente,
sì,
no? Per
sì,
cui c'era da tenere in considerazione anche quello. Qui stiamo parlando di un reato che afferisce a una parte economica, chiaramente, ma che la giustizia sportiva giudicherà per la parte sportiva, non verrà dato un giudizio sui conti della Juventus. Poi quello ci penserà la giustizia ordinaria,
certo,
perché se gli amministratori della Juventus dovessero essere comportati male, non è che verranno sospesi,
ovviamente,
dalla FIGC. Poi Juventus dico perché è quella che ha più plusvalenze, ma ci sono indagate, come sapete, 11 società, no? Quindi se qualche dirigente dovesse essere accusato della giustizia sportiva, non necessariamente significa che deve essere accusato anche per la giustizia ordinaria, cioè che deve essere colpevole anche per la giustizia ordinaria, che come abbiamo detto prima, no? Cioè, l'onere della prova a carico della difesa o dell'accusa, indipendentemente dalla fase in cui sei. Quindi sono due processi diversi che vanno a valutare la stessa cosa, ma in due ambiti completamente diversi.
Dunque, ti dico subito, no, che gli ascoltatori hanno ascoltato in maniera molto interessata. C'è per esempio Daniele che dice: ok, ma se io, Daniele, possiedo il cartellino di tale giocatore X, chi mi può contestare, sì, il prezzo di vendita? Io faccio il prezzo,
nessuno.
Se poi trovo chi lo prende, dov'è il male?
Verissimo, è verissimo questo, non c'è nessun male, il problema nasce negli scambi.
Esatto.
Quando tu nello scambio, non tirando fuori soldi,
dai un valore a un giocatore,
puoi mettere il valore che vuoi. Se il valore mio è 10 e il valore di Enzo è 5, nessuno potrà obiettare, soprattutto se c'è uno scambio di denaro, per cui io dico la differenza fra Enzo e Luca è 5 milioni di euro. Se però io metto che poi il valore a bilancio, che il valore di Enzo è 105, il valore di Luca è 110, sempre 5 milioni ci scambiamo, ma a livello contabile c'è una decuplicazione dei valori che possono alterare il bilancio. È su questo che va a indagare la procura, non sul fatto che se Enzo mi compra 105, certo. Se Enzo mi compra 105, lui vuole spendere, io ho incassato, non è che gli dico io spendi di meno.
Esatto.
E quando non si tirano fuori i soldi,
esatto,
che
esatto,
nasce il problema.
È lì che secondo me si stanno focalizzando molto con le indagini e tutto.
Certo, ma no, sono solo le plusvalenze prese in esame oggi, non sono quelle che hanno visto uno scambio di denaro in cambio di un giocatore, sono quelle dove ci sono uno scambio di cartellini, dove la base è uno scambio di cartellini.
Esatto, poi c'è la domanda
di Osimhen, perché sennò parliamo sempre della Juventus, sembra che
ci sono 11 club, c'hai ragione a dirlo.
Esatto. 42 per
Osimhen, c'è un giocatore che manca andato lì.
Esatto, cioè, formalmente Osimhen è costato 80 milioni di euro, il Napoli ne ha tirati fuori 50, all'interno delle operazioni sono 4 giocatori per un valore di circa 20 milioni di euro, circa 5 milioni di euro a giocatore, ora non ricordo i nomi, sinceramente chiedo scusa per un'informazione non così dettagliata.
Ma perché c'erano dei nomi, guarda che c'è la notizia anche in questa cosa che non ricordi, te lo dico. Cioè,
non volevo essere velenoso,
sono io che lo faccio il velenoso e ti dico che oggettivamente, vedi, ci sono tanti nomi che tu dici rientrano nella trattativa per Osimhen, io manco me li ricordo, ma sono giocatori che poi, per quanto siano ragazzi stimabili, che hanno fatto un loro percorso,
però,
sacrifici,
in
però
circostanza lì, il Lilla, che è una società che fa tante cessioni e ha fatto tantissime plusvalenze nel corso degli ultimi anni, magari ha detto faccio un investimento su questi ragazzi qua per un totale di X milioni di euro.
Però almeno ci devono andare là a parlare con questi qua. Se uno dice io non sono mai andato nemmeno lì, diventa un problema.
Poi dopo se uno va a verificare queste robe qui, se sono state fatte soltanto per fare un maquillaggio finanziario, obiettivamente c'è un problema.
Esatto.
Ma bisogna verificarlo questo. Senti, ed è giusto che c'è chi controlli.
Esatto, bravissimo.
Dio, assolutamente.
Per carità.
Assolutamente.
Questo anzi forse ci doveva essere già da parecchio tempo, quindi meglio tardi che mai, ma insomma è giusto che ci sia. Ma domanda che ti faccio, ovviamente in questi casi non paga soltanto una squadra, ne pagano due. Questa è un'altra cosa che va specificata, che molti forse non lo capiscono. Invece ci sono 11 squadre coinvolte, ma le trattative non sono tra queste 11 squadre soltanto, quindi tutte le trattative
stiamo parlando di 11 squadre in Italia.
In Italia, bravissimo.
Perché poi tu giustamente hai detto di alcune operazioni che sono state fatte con l'estero.
Con l'estero, certo.
Beh, per esempio una ne abbiamo parlato adesso, no? Quella di Osimhen, l'altra quella di Arthur, quella di Cancelo, dove ci sono state degli scambi tra giocatori anche con denaro.
Esatto.
E anche lì l'Italia giudicherà per l'Italia.
Perfetto, quindi in questo caso tu mi stai dicendo, se è uno scambio tra due squadre italiane, io intervengo con tutte e due le squadre italiane.
Certo.
Se uno scambio squadra italiana squadra estera, io intervengo con la squadra italiana, poi all'estero se la vedono loro con i loro regolamenti. Però io ti sottopongo questo problema. Io ti dico guarda, c'è un problema su questo scambio, indaga pure tu, poi sono loro che devono indagare oppure no. Ok, perfetto.
Immagina soltanto se facciamo uno scambio io che sono una società italiana con te che sei una società tedesca.
Sì.
Se io vengo condannato in Italia, la procura tedesca non può non prendere in considerazione il fatto che io abbia condannato.
Una figuraccia. O fai una figuraccia o mi fai fa me una figuraccia, come dire, ma facciamo le persone serie. Detto ciò, c'è Gianni che dice che tocca un altro tasto importante, no? Perché noi abbiamo parlato di questo algoritmo elaborato da Giuseppe Chinè, procura di Via Allegri, sulle plusvalenze. Dice Gianni, sì, ma quando è stato fatto l'algoritmo? Dopo che è stato fatto il processo? È quel punto.
Non importa questo. No, per me non importa. Io ti dico che non conosco l'algoritmo che verrà utilizzato dalla procura, ma immagino che sia assolutamente aderente alla realtà. Ripeto, ci sono tante società anche di consulenza di altissimo livello che fanno un lavoro del genere e più o meno... Attenzione, una cosa importante.
Sì.
Questo è veramente importante. Il fatto che ci sia un algoritmo e che anche che sia di parte, per carità, ma fatto da dei professionisti, non significa che la valutazione del giocatore è fatta come viene fatta su Transfer Market, che è un sito che conosciamo tutti quanti, a cui vanno fatti sempre i complimenti, vanno sempre ringraziati per la quantità di informazioni che ci sono dentro e per la velocità con cui vengono messe, ma che sulle valutazioni dei giocatori non ha quel grado di scientificità che potrebbe avere questo algoritmo o che hanno altri algoritmi che cercano di valutare il valore dei giocatori. quindi non è una cosa presa da Transfer Market il valore di un giocatore che viene fatto. Ci tengo a dirlo perché sembra
non è una
valutazione da bar.
È importante.
La valutazione che viene fatta sul valore del giocatore viene fatta attraverso un algoritmo che poi sia della Procura della Repubblica, che sia di KPMG, che sia di Deloitte, che sia di Ernst & Young o che sia di Football Data, non interessa. È fatto da dei professionisti che prendono in considerazione tanti parametri. Come funziona l'algoritmo? È un calcolo fra virgolette complesso che prende in considerazione quante partite hai giocato, quanti gol hai fatto, in che campionato giochi, che tipo di esperienza c'hai, quanto è lungo il tuo contratto, se giochi in una squadra di un certo livello o in una squadra di un altro livello. Nel corso della mia esperienza professionale ho parlato con tanta gente che ha provato a fare, perché poi non è affatto facile, e addirittura c'è chi addirittura ha preso come modello, per esempio, per gestire anche i costi azienda, no, dei giocatori. Tanti algoritmi che venivano utilizzati, tanti programmi che venivano utilizzati, per esempio, per calcolare il costo dei salari degli attori di Hollywood, e quindi vengono reintegrati nel calcio per capire quanti soldi devi dare a un giocatore, la proiezione di rischio, se il giocatore si infortuna, quanto perdo. Cioè, vengono calcolate anche queste cose qui, non sono cose banali, sono cose che devono comunque essere prese in considerazione come punto di riferimento. Poi ripeto, oggi il dirigente italiano, il dirigente calcistico, non italiano, scusami, il dirigente calcistico si arroga il diritto di poter avere un grado di discrezionalità e dire: va bene, l'algoritmo dice che io devo spendere 1000, io credo molto in questo giocatore perché vedo che ha del potenziale incredibile e voglio spendere 1500.
Perfetto.
Cioè, nessuno deve avere nulla da ridire sul mio grado di spesa, sia se c'è lo scambio che non se non c'è lo scambio. Gatti del Frosinone, la Juventus l'ha pagato 10 milioni, se fosse stato l'ha pagato cash, quindi non c'è nessun problema e non c'è nessun campanello d'allarme. Giusto?
No.
Se ci fosse stato uno scambio ci sarebbe stato un campanello d'allarme. Perché? Perché Gatti è 6 mesi che gioca in Serie B e basta, l'anno scorso era in Serie C, quindi
facevi lo scambio d'Elite Gatti, è chiaro che dici, ragazzi, vi prendete in giro. Sì, no, faccio un estremo proprio, però
però per dirti, fai uno scambio con due giocatori e c'è dentro Gatti, lo valgo di 10 milioni di euro. Il campanello è giusto che si allerti. No, poi dopo però il direttore sportivo della Juventus o il direttore sportivo del Frosinone dicono: guarda, io ho delle offerte anche da 11 milioni, per dirti. Poi bisogna valutare quello che succede. Alle volte invece non ce l'hai, lo fai apposta e giochi sull'ombra, ecco.
Ok, perfetto. No, ci siamo chiariti un po' su tutto ed era fondamentale fare questa chiarezza. L'ultima domanda che ti faccio al riguardo, poi ti faccio un paio di domande rapidissime sul mercato, sul quale ritorneremo tra pochissimo comunque anche con la nostra redazione, è l'algoritmo viene elaborato adesso, viene accettato, viene condiviso, tutto a posto, ok. La sua applicazione può essere quindi anche retroattiva? Cioè, io lo creo adesso, però vale anche per il pregresso?
Io questo non lo so, lo dovrà decidere la FIGC, ma io non credo che verrà preso l'algoritmo come punto di riferimento. Non si può sostituire la federazione all'imprenditore. La federazione può introdurre delle regole che impediscano il più possibile alle società di poter trovarsi in difficoltà. Dal momento in cui le plusvalenze tossiche, le plusvalenze sbagliate, chiamiamole così, possono portare dei problemi perché aggravano i costi, io posso mettere una segnalazione per cui poi vengo a indagare sul fatto che ti dico che devi rientrare in un altro modo, per esempio con una ricapitalizzazione o con una plusvalenza senza scambio, perché io non la prendo in considerazione. Cioè, voglio che tu diventi virtuoso, devo inserire dei meccanismi che ti rendano virtuoso. L'algoritmo non può essere il faro di questo tipo di situazioni, ma può essere uno strumento che aiuta nel far rendere virtuose le società di calcio. Poi non penso che può essere retroattivo, no? Qualsiasi cosa non può essere retroattiva. Certo. Per cui però, se oggi il processo va verso una direzione e vengono decise che alcune plusvalenze secondo una determinata modalità sono ritenute sbagliate, poi è chiaro che poi farà giurisprudenza per questo interregno, fin tanto che eventualmente non dovesse essere introdotto un nuovo sistema di controllo da parte della federazione, in questo interregno farà giurisprudenza quello che sarà deciso eventualmente da questo processo qua.
Tutto chiarissimo, Luca. L'unica domanda che ti faccio adesso di mercato, perché abbiamo poco spazio, perché ce l'hanno chiesto in tanti, ti sembrerà una domanda un po' particolare, no? Alla quale ti verrà voglia di rispondere giustamente, come farei io: ragazzi, mettetevi l'anima in pace. Però ti chiedono: non c'è nessunissima possibilità che Dybala e la Juventus ci ripensino?
Nessunissima.
Ok, perfetto. Vedi, così abbiamo fatto
chiaro. Quanto ci risulta a noi, nessunissima.
Ti posso offrire una soluzione? Ti posso offrire una soluzione?
Sì.
Allora, ti spiego.
Non arriva bene, però.
Esatto, esatto. No, no, più che soluzione, uno scenario. Tu mi dici se è credibile oppure no. Dybala, sì, abbiamo visto il suo occhio che parlava, no, in panchina quando è uscito col Cagliari. Capisce che vuole restare alla Juventus, capisce che uno dei problemi magari è stato anche il suo agente, il rapporto con l'agente. Abbiamo sentito Maurizio arriva bene dire in tempi non sospetti, se ami una squadra o dimostri amore o dimostri amore al tuo procuratore. Mettiamo caso, Dybala si presenta domani dalla Juventus e dice: signori, io ho interrotto il mio rapporto di lavoro con Antun, ho preso un altro rappresentante, voglio ridiscutere il discorso, voglio ridiscutere con voi l'accordo, sono disposto anche ad accettare quella che era un'offerta al ribasso. Trova le porte aperte o le porte chiuse?
Dipende quanto è il ribasso, dipende, e non credo che possa essere troppo al ribasso, e dipende dallo spazio economico che oggi per la Juventus. Noi oggi non possiamo sapere, lo possiamo immaginare, dove la Juventus intende intervenire e che tipo di sistema di gioco intende fare. Oggi, se la Juventus vuole giocare con Dybala, Vlahovic e Morata, deve giocare con un 4-3-3, che è un po' sporco, no? Perché sì, Dybala giocherebbe a destra, dove non è il suo ruolo principale, oppure deve giocare, e Morata naturalmente, oppure 4-2-3-1, perché poi ritorna anche Chiesa.
Esatto.
Quindi oggi la Juventus, se tu la immagini con un 4-3-3, manca un esterno offensivo a sinistra. La prima punta c'è, l'esterno a destra c'è, e ci sono anche le alternative, Cuadrado, eccetera, eccetera. Lo stesso Morata, che esatto, perché no, potrebbe anche rimanere.
Esatto.
Dybala è una seconda punta. Io parlo a livello tecnico.
Sì, 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 no, perché quella è una base forte, di valutazione, certo.
Che è molto forte, non può fare oggi, non può essere considerata un'alternativa della Juventus, a meno che non abbia il costo d'alternativa. Allora, se Dybala rimane alla Juventus per 3, 4, 5, non lo so, milioni di euro, magari è una valutazione che la Juventus può fare, perché dice: come? Il costo che io avrei per Dybala sarebbe nettamente inferiore rispetto al giocatore che vorrei andare a prendere. Ma io oggi non so se la Juventus può andare a prendere un giocatore giovane su quale può fare anche un investimento, proprio perché ha deciso di non rinnovare Dybala, posto che comunque i soldi di Dybala sono finiti nell'operazione Vlahovic, sì, fondamentalmente, sì. Però sicuramente la Juventus farà mercato, non è che ha finito di fare mercato con l'arrivo di Vlahovic di gennaio, ha fatto un anticipo, ok? Poi ci sono arrivate le cessioni, contestualmente è arrivata la cessione in Bentancur, Kulusevski sta facendo molto bene, quindi certo, verrà certamente riscattato, quindi ci sarà mercato della Juventus. Diventa importante capire dove la Juventus...
Qual è la strategia?
Perché poi bisogna... C'è il discorso di Chiellini, che comunque avrà un anno in più, e da quello che avevamo capito noi, lui avrebbe rinnovato un contratto ancora per un anno da giocatore, perché ci sarà la possibilità di giocare il mondiale, no?
Sì.
Adesso questa possibilità non c'è, diventa difficile capire se Chiellini, anzi secondo me diventa quasi impossibile pensare a un Chiellini giocatore anche la prossima stagione, non so, dipenderà da lui, per carità di Dio, non voglio decidere al suo posto. C'è un discorso centrocampo che deve essere affrontato, perché da tanto tempo diciamo che manca, no, un giocatore con un passo diverso in mezzo al campo, e poi c'è un attacco da rifinire. Dybala ad oggi è stato considerato fuori dal progetto tecnico della Juve, sia da un punto di vista, fuori dal progetto Juve, sia da un punto di vista tecnico, anche se sembra impossibile dirlo, quasi una bestemmia per la qualità del giocatore, ma soprattutto da un profilo economico. Evidentemente alla Juve sanno bene qual è, no, il piano aziendale.
Sì, poi qua se si dovrebbero aprire mille finestre, lo faremo martedì prossimo, magari, perché non si finisce più. Però è tutto molto chiaro, cioè puoi anche andare lì, ma se io ho cambiato strategia, ho già impiegato mentalmente il tuo cash, il tuo cachet, e allora a quel punto, insomma, amici come prima,
poi,
ognuno
poi
per la sua strada.
Può succedere tutto. Alex Del Piero, ti ricorderai che piazzò completamente la Juventus cercando firma in bianco.
Sì.
Non mi interessa la cifra. Oggi Dybala è andato sempre alla trattativa fino a marzo, mantenendo quel obiettivo, no? Che peraltro a ottobre aveva raggiunto. Se da ottobre cambio strategia, io società,
sì,
non è una questione di cifra, perché io con l'accordo con te l'avevo trovato, ho proprio cambiato idea. Allora, che fanno? La ricambiano nuovamente? Sì, se cambiano le cifre, no. Io ripeto, secondo me mi meraviglierei veramente se dovesse arrivare un'apertura per tanti motivi da una delle due parti.
Grazie Luca, come sempre un abbraccio enorme, ci ritroviamo martedì prossimo. Luca Marchetti, Sky Sport.
Ciao, 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 ciao.